Ah, non è ancora acceso. Allora, ritorniamo alla Quaresima ancora. Ritorniamo alla terza domenica di Quaresima. La terza domenica di Quaresima è contrassegnata da una specie di grido di Gesù, quel convertitevi. Pensate subito a questa cosa strana. Allora, la Quaresima è incominciata già da 2 settimane e noi immaginiamo che la conversione sia all'inizio per poter fare poi il percorso, no? Invece la Chiesa non mette il primo giorno quello della conversione, ha messo le tentazioni, ha messo la trasfigurazione, poi parla della conversione. È il contrario di quello che facciamo noi nella vita. Sembra che la conversione sia alla base e poi dopo c'è tutto il resto. Ma se è proprio quello da realizzare la conversione, come fa a essere fin dall'inizio? Già questo ci scompiglia un po', ma in senso positivo, evidentemente. Allora, la spiegazione che si potrebbe dare può suonare così, diciamo. Poi ognuno se la aggiusta bene nel suo cuore, ma più o meno può suonare così. Quando c'è l'invito alla conversione, il contesto in cui questo invito è dato per noi non è ricevibile. Quello mi fa difficoltà. Per il nostro cuore non valgono semplicemente l'impegno e l'urgenza della conversione se il nostro cuore, se non si trova coinvolto nello scenario interiore che la conversione comporta. Cioè se non vibra all'emozione che produce la conversione. La conversione non è un fatto di impegno, ma è, direi così, la risonanza che avviene una volta che scatta un certo contesto interiore, un certo, io lo chiamo, scenario interiore, no? Allora, invece di riferire subito a noi l'impegno della conversione, infatti la Chiesa non lo dice all'inizio della Quaresima, lo dice più avanti. Potessimo, questo qui, sentitelo forte, potessimo sentire dalla parte di Dio come possa scaturire dal cuore la conversione, quindi come possa scaturire la conversione, non che noi ci impegniamo a convertirci, come possa scaturire la conversione, la liturgia di questa terza domenica è ideale. Allora vi ricordo i brani di questa liturgia. Allora, la prima lettura parla della rivelazione di Dio a Mosè nel roveto ardente. Siamo al capitolo 3 dell'Esodo. Il salmo che viene proclamato è il salmo 102. E poi, tra l'altro, il salmo 102 ha molti versetti che noi ripetiamo, non so, in molti canti, non so, anche in certe preghiere, e probabilmente non ci rendiamo conto di cosa diciamo perché non lo colleghiamo al contesto che l'ha originato, non il salmo, ma l'espressione. E in questa liturgia si possono collegare molte cose, si possono cogliere molte cose. Poi lasciamo perdere la seconda lettura, che insomma, mi porterebbe troppo lontano. E invece il brano di Vangelo è un brano strano. Ve lo ricordo. Siamo all'inizio del capitolo 13 di Luca. Sentite un po'. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Poi aggiungo un altro episodio del tempo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Poi dice una parabola. E anche qui no, non so cosa voi interpretate, ma la parabola è semplice. Un tale aveva piantato un albero di fico nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai». Il grido è «convertitevi», ma il contesto in cui questo grido emerge non ci è simpatico, per niente. Vi faccio subito una battuta veloce. Quella parabola che è raccontata, a chi allude? Cos'è quel concime che mette alla pianta? Chi è quello che zappa attorno alla pianta? È proprio lui, è Gesù, è lui che fa da concime a noi, eh? Non è un'immagine molto, come dire, molto, non dico simpatica, ma mi veniva un altro aggettivo, ma per rispetto non l'ho detto, però lui. Ma noi pensiamo mai così, che lui fa da concime a noi? Figuriamoci. Comunque, se noi riusciamo a entrare in quello che è il contesto specifico che vuole illustrare Gesù, la conversione non viene come io voglio convertirmi, è che bam, scatta e uno poi segue gli impegni che arrivano dal fatto di essersi convertiti. Non è la conversione l'impegno. Allora, tenete conto di questo. Il brano che ho letto, che è quello che viene proclamato, no, come Vangelo in questa terza domenica di Quaresima, è l'inizio del capitolo 13 di Luca. Ma se voi andate a vedere ciò che precede, il capitolo 12, tutto il capitolo è l'invito di Gesù a fidarsi di Dio, a fidarsi della sua provvidenza. In tutto questo capitolo Gesù invita i discepoli a fuggire l'ipocrisia, la menzogna, a confidare in Dio, a cercare il suo regno e a stare vigilanti. Ma quello che noi non capiamo, perché questo se leggiamo lo vediamo, ci rendiamo conto, quello che non capiamo è la ragione di fondo per cui questo, confidenza in Dio, cercare il suo regno, essere vigilanti, vale per il nostro cuore. Noi non ci rendiamo conto. E quando leggiamo, se io vi leggessi il capitolo senza fermarmi, voi non capireste qual è il punto che fa da fondamento a tutti a tutte quelle esortazioni e comunque proclamazioni, dichiarazioni di Gesù. Al versetto 37 di questo capitolo 12, che precede il grido convertitevi, dice così, un pochino ve l'avevo già accennato nei giorni scorsi. E l'invito, le Bibbie riferiscono queste parole sotto il capitoletto La vigilanza. Siate pronti, siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa gli aprano subito. Beati, questo è il versetto 37, è quello che fa da perno, quello che dà la ragione di fondo per cui tutte le cose dette prima hanno valore per il nostro cuore. Se non c'è questo, anche le cose di prima sono solo, ci passano sulla testa, non arrivano al nostro cuore. Versetto 37. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Questa immagine, che è tipicamente evangelica, fa da sfondo a tutto il messaggio evangelico di tutti i racconti evangelici, perché denota la, come dire, possiamo esprimere così, denota il contesto in cui Dio si pone nell'annunciare, nel fare, nel venire a noi. Tutto quello che ci succede è dentro questa immagine del Signore che si stringe la veste ai fianchi, ci fa mettere a tavola e ci serve Lui. Noi quando mai vediamo la nostra vita, leggiamo la nostra vita così? Se questa percezione non scatta, non pensate di potervi convertire. E quando vi avete l'illusione che vi siete convertite, è solo perché vi va bene. Perché poi quando succede qualcosa che non vi va più bene, la conversione non serve più. Perché noi dobbiamo rivendicare i nostri diritti. Se scatta questa immagine, non c'è alcun diritto che rivendichiamo. Perché questa è così preziosa per il nostro cuore, che una volta che c'è questo, il resto non ce ne frega. Se però non scatta questo, noi siamo sempre passibili di convertirsi e sconvertirsi, convertirsi e sconvertirsi, sempre così. Ma se c'è questa, è tutta un'altra cosa. Allora, io vorrei cercare di accompagnare i vostri cuori a percepire questa cosa proprio con l'aiuto della liturgia della terza domenica di Quaresima. Torniamo al brano di Vangelo. Per comprendere il contenuto è che ci sono due episodi che gli storici riportano tranquillamente, diciamo anche i documenti del tempo lo documentano. Gesù si rifà a due episodi, uno di un eccidio di Pilato che ha fatto ammazzare nel Tempio la gente che voleva far fuori, aspettato il momento che andassero, quindi tutti i pii, e il testo dice, no, ha mescolato il sangue con i sacrifici, no? Pilato è un procuratore piuttosto sanguinario, diciamo, e ne ha fatte di queste cose, no? E questo episodio è ricordato perché è avvenuto nel Tempio. E allora Gesù dice, no, questi qui erano da così tanto peccatori che Dio ha voluto farli fuori? E Gesù risponde, no, ma se non vi convertite, perirete, no? E l'altro episodio è legato alla costruzione della torre di Siloe, che anche lì è un episodio documentato, che a un certo punto questa impalcatura che avevano messo per costruire ha ceduto e chi si trovava sotto? Ed erano 18. È come in una città, no? Quando se venisse un attentato, anche dopo 50 anni ci si ricorda di quella cosa, no? E Gesù prende lo spunto da questi due eventi per annunciare la sua parola. La domanda che è fatta a Gesù, per la quale poi risponde, è che la gente cerca di ottenere da Gesù la conferma di un senso plausibile alla crudeltà della storia. Perché è avvenuto così? Perché ci sono stati quei lì e non altri? Domande che noi abbiamo costantemente presenti. Se parlate con una mamma, no, che ha, come dire, che dà alla luce un bambino o malformato, comunque con molti problemi, perché a me? Quando fate queste domande, non fatevele in generale, fatevele pensando a una situazione concreta. La domanda acquista un altro peso. Se noi diciamo, ma perché c'è il male nel mondo? Possiamo stare lì 30 anni a parlare. Ma se voi vi fate la domanda a partire da una situazione concreta, subito capite che la cosa è piuttosto drammatica. Allora, la risposta di Gesù è assolutamente paradossale. Non risponde come noi vorremmo, perché è assurdo pensare, perché di sotto c'è questo, è assurdo pensare che se io non sono toccato dal male vuol dire che io sono protetto da Dio. Come se noi tutto il nostro da fare sia quello di tenere buono Dio, di modo che non ci castighi. Che cretinate! Ma guardate che non siamo molto distanti, eh? Sì, adesso a livello mentale non formuliamo più questo, ma a livello profondo dei sentimenti, ma noi ci siamo dentro fino al collo, anche perché fa parte della vita umana. È assurdo pensare che se io sono risparmiato dal dolore significa che ho Dio dalla mia parte. L'uomo non ha alcun potere su Dio. E ve lo ripeto, anche la donna, eh? L'uomo non ha alcun potere su Dio. E quindi è perfettamente inutile che cerchi di avere Dio dalla sua parte. Questo atteggiamento è profondamente idolatrico. Più che essere cattivi, noi siamo idolatri, che poi è l'immagine che usa la scrittura, no? Ora, Dio è già dalla nostra parte, non dobbiamo tirarlo, è già dalla nostra parte, ma in un modo che non è né scontato né semplice vedere e vivere. Allora, il guardare a Gesù, lui che è lì a evidenziare questo, che Dio è dalla nostra parte, ci favorisce. Lui è la rivelazione dell'amore di Dio per noi. Da come accogliamo Lui, accogliamo la vita. Lo ripeto, da come accogliamo Lui, accogliamo la vita. Ora, Gesù è come se focalizzasse tutto quello che ha da comunicare perché i cuori possano godere di questo Dio dalla loro parte: convertitevi. Senza la conversione all'alleanza di Dio, di cui lui costituisce il sigillo, periremo tutti allo stesso modo. Il che vuol dire? Non potremo saziare il desiderio del nostro cuore e saremo lasciati in balia delle nostre ossessioni, rendendoci la vita impossibile gli uni agli altri o gli uni contro gli altri. Il perirete tutti allo stesso modo è la condanna a che il cuore non trova mai soddisfazione a quello che porta. Questa non soddisfazione di ciò che porta induce a essere aspri e a far pagare agli altri quello che non troviamo noi. Questo qui alla fine è il senso di tutti i fastidi che ci procuriamo l'un con l'altro. E fastidi è un eufemismo. Allora è inutile dire no, cerco di essere più generoso con il fratello o con la sorella. No, devo essere paziente. No, devo sopportare in pace. No, fatica sprecata. Se riuscite anche per 20 anni, poi dopo 20 anni è un giorno, quando scatta qualcosa, riprendete tutto quello che avete patito per 20 anni e viene fuori. È meglio non provarci. È meglio non provarci. Invece, se ci si apre a quello che comporta quel convertitevi, non c'è più bisogno di fare questo. Allora, andiamo alla parabola. Questa pianta, il padrone, no? E il vignaiolo. Però non facciamo la foto, cioè tiriamola su e via. E l'altro, ma no, aspetta, no? Allora, è possibile convertirci sulla base del buon volere del contadino? No, aspettiamo, no? Il contadino è Gesù, che lavora la terra perché la pianta, il fico, che siamo noi, fruttifichi per il Padre. Quel buon volere corrisponde ai sentimenti di compassione e di amore che Dio svela a Mosè nel roveto ardente. Allora, a questo punto, ritornare alla lettura dell'Esodo fa comprendere la grandezza di questo buon volere di Dio, di questo essere dalla nostra parte di Dio. Il brano, allora dov'è? Beh, salto all'inizio, no? Soltanto non avvicinarti oltre. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. E disse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E poi viene aggiunto, il Signore disse, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto. Poi, quando Mosè chiede, no, qual è il nome, no? Allora, io sono colui che sono. La risposta che Dio dà a Mosè è preceduta, se voi andate a leggere prima, dal grido che il popolo fa verso il suo Dio. Noi siamo oppressi. Questa rivelazione è la risposta a quel grido. Il brano è introdotto in questo modo: Dio guardò la condizione degli israeliti, Dio se ne diede pensiero. E questa è la traduzione che facciamo noi. Nel testo, cioè quando leggete la Bibbia, nella versione ufficiale è questa. Ma nell'antica versione greca della 70 si dice Dio si fece conoscere da loro. E voi sapete che quando si dice io mi faccio conoscere, non è che ti dico dove abito, ti dico chi sono, qual è il mio indirizzo postale, se vuoi venirmi a trovare, guarda che sto lì. Non è questo. Si fece conoscere vuol dire che fece conoscere tutta la passione del suo cuore per. Il si fece conoscere è legato alla dimensione dell'affetto che lega, dell'amore che, come dire, sul quale, dell'amore che va sulla persona alla quale tu porti amore, no? Allora, si fece conoscere, allude a questo. Ma nel testo ebraico è ancora più sintetico, si dice Dio guardò e conobbe. È molto interessante vedere come l'antica tradizione ebraica ha commentato questo versetto. Io ho scoperto molte cose del Vangelo rifacendomi alla mentalità semita con cui la parola di Dio è pronunciata. E noi possiamo cogliere questo leggendo proprio i commenti antichi. Dalla tradizione ebraica in generale. Sentite qual è la spiegazione. Dio guardò e conobbe. Allora, Dio previde che il suo popolo l'avrebbe rigettato. Pensate al vitello d'oro nel deserto, no? Dio vide che il suo popolo l'avrebbe rigettato, ma lo volle liberare per amore del suo nome. Oppure un altro commento. Dio vide la ribellione del suo popolo nel deserto, però vide anche che il suo popolo avrebbe proclamato Dio è il mio Dio. E potete leggere questo al capitolo 15, versetto 1 dell'Esodo. Un altro commento. Riportando il versetto 24, il versetto 7 del capitolo 24, sempre dell'Esodo, che gli ebrei prendono a fondamento del modo di intendere il legame tra il popolo e il suo Dio. Ora, in questo versetto 7 c'è una annotazione che sembra illogica, ma che costituisce dal punto di vista spirituale i veri passaggi del cuore. Quanto ha detto il Signore, quindi è già avvenuto, no, la manifestazione a Mosè, sul Sinai, sono già usciti, no, dall'Egitto, eccetera. Quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e presteremo ascolto. Il contrario, non ascolteremo ed eseguiremo. Qual è il significato profondo di questo? Faremo e ascolteremo. Il popolo professa l'impegno incondizionato di obbedienza al suo Dio prima ancora di udire i comandamenti che avrebbe ricevuto. È l'unico modo vero per osservare i comandamenti. Vi faccio questo passaggio. Quando Gesù annuncia che lui è il buon pastore e dice che lui conosce le pecore e le pecore conoscono la sua voce, non dice la sua parola. Avete mai pensato? Le pecore conoscono la sua voce, non la sua parola. La parola è pronunciata da una voce. Se la voce non vi è benevola, la parola non ascoltatela. Se la voce è benevola, cioè nel senso che riconoscete chi vi parla, allora state anche ad ascoltare. Perché se fosse un estraneo e vi dicesse anche cose belle, voi dovreste dire, e perché me lo dice? Cosa vuole ottenere? Allora questo del conoscere la voce prima della parola è come fai tu ad accogliere la parola di Dio se tu non cogli che la sua voce ti trasmette la sua benevolenza? Se tu non cogli l'atteggiamento che c'è dietro, quello che qui del conosco le sue sofferenze. Addirittura c'è, anche qui sono gli antichi commentatori ebraici, il dire conosco le sue sofferenze e dice io pure soffro come soffrono loro, io pure soffro come soffrono loro. E parla Dio, eh? Le loro pene mi riguardano. Vedo anche le pene che non dicono, ma che opprimono i loro cuori. Ecco, quando noi ascoltiamo una parola, se noi non percepiamo quello che sta dietro e che è illustrata dalla voce e dal tono con cui la parola a noi arriva, noi la parola non l'accoglieremo. Allora, il contesto è proprio quello di percepire che se Dio è dalla nostra parte, è dalla nostra parte perché conosce le nostre sofferenze. Non solo, ma se per noi sono sofferenze, vuol dire che Lui, anche Lui, prova la stessa cosa. E in effetti, in un rapporto di amore, se l'altro sta male e tu hai ricevuto e che hai vinto, che so io, la lotteria, ma l'altro sta proprio male e tu hai proprio dato il cuore all'altro, riesci a essere contento della tua lotteria? No. Cioè, in un rapporto di amore, no, la condizione dell'altro è sempre a specchio della tua. Ora, sapere, è chiaro, non con la testa, no? Ma sapere che rispetto alla nostra pena, a specchio, Dio ha la pena per noi, è quello che fa sì che noi davanti a Dio, noi ci poniamo come davanti a colui che è già dalla nostra parte, ha già scelto noi, anche se noi ci sentiamo cattivi, inadeguati, che so, ingrati, mettete tutto quello che volete. Ma il sentire che Lui non si ritira da noi solo perché noi ci sentiamo così, in quanto se noi ci sentiamo così vuol dire che portiamo una pena, Lui avverte la stessa pena ed è quello che ce lo rende favorevole. Se voi non sentite questo, non c'è conversione che tenga. Il convertirsi non è legato a prima avete fatto il male, cercate, come dire, fate il bene, ma alla fonte che vi permette di fare il bene nonostante il male che portate. Se non scatta questo, non c'è conversione che raggiunga le corde segrete del cuore. E se il cuore non è raggiunto nelle sue corde segrete, si rimangia sempre quello che dice, quello che fa, in un secondo. O meno può rimangiarsi. Allora, il grido di Gesù, convertitevi, sale dalla profondità del mistero di Dio rivelato a Mosè nel rovito ardente. Che il Salmo, è il Salmo 102, modula in mille sfumature. Ma voi dovete, quando leggete questo salmo, dovete tener conto questo contesto di riferimento di fondo. E una delle espressioni che il salmo, che noi tante volte noi ripetiamo, per esempio, non è qui. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non lo cantiamo tante volte. Ecco, questa cosa non è detta in assoluto di Dio, è detta riferendosi a questo episodio di Dio, che dice che conosce le sofferenze, e poi quando si rivelerà sul Sinai, quindi questo è all'inizio, no? Si rivela Mosè, poi Mosè va in Egitto, libera il popolo. Quando il popolo è arrivato nel deserto e c'è la rivelazione sul Sinai, quando Dio si rivela a Mosè sul Sinai, la sua definizione è misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. È il nome di Dio per noi. Se quando si pronuncia questa cosa non si fa riferimento a che questo è la rivelazione di Dio per noi, non è una specie di, come dire, di qualità che noi attribuiamo a Dio, è che Dio, se si manifesta come Dio, è solo perché è misericordioso e pietoso. E lo dice a Mosè, che ha mandato in Egitto a liberare il popolo, e c'è tutto il popolo ai piedi. Naturalmente che poi dopo si ribella, quindi non è che questo fa le cose scontate, ma è che il popolo ha sempre la possibilità di ritornare alla sua sorgente di vita, che è Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Se questo non è percepito, che tipo di conversione volete avere? Ci sono conversioni solo di atteggiamenti, solo di cambiamenti di pelle. Non è questo che è gradito a Dio. È gradito quando si ristabilisce quella comunione dell'alleanza rispetto all'amore che Dio ha avuto per noi e che noi accogliamo. Dio non chiede amore a noi, chiede di accogliere il suo. Se accogliamo il suo, ci troviamo abilitati a vivere anche noi dello stesso amore. Questo è il fondamento della conversione. Se non si percepisce questo contesto, è inutile impegnarsi nella conversione. Non funziona, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non è toccato di noi, e dopo ci chiederà il conto. E naturalmente il conto non vi viene chiesto quando voi vincete al Totocalcio, o quando tutto vi va bene, o quando tutti vi battono le mani. Il conto è chiesto quando uno vi pesa i piedi, credevate di essere importanti, e invece uno vi passa davanti. E tutte le... Quando succedono queste cose, senza neanche nominare le cose drammatiche della vita, allora capite. Accidenti, credevo. Quindi veniamo rimandati sempre a questo contesto che è l'unico che permette la conversione. E quando poi, continuando, no, nel brano, Dio mandando Mosè dice: qual è il mio nome? E dice: io sono colui che sono, che hanno scritto fiumi, come dire, sono stati versati fiumi di inchiostro per commentare questa frase, che di per sé è disarmante, è una banalità oppure un mistero grandissimo. E se voi leggete tutti gli aspetti, diciamo, che sono stati illustrati nella grande tradizione ebraica e cristiana, no? Allora capite non la complessità, ma la densità di questa, diciamo, di questa rivelazione del nome di Dio. Perché in realtà dice io sono una certa cosa? No, io sono chi sono. È come dire io sono se tu mi percepisci dalla tua parte, se no non sono nulla per te. Allora, il io sono, colui che sono, e poi finisce aggiungendo, dirai, io sono, ti ha mandato, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ma la denominazione il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe corrisponde al io sono quello che si è manifestato a vostro favore. Testimoni quali sono? Abramo, Isacco, Giacobbe. Ma la serie non finisce lì. È indicato come, diciamo così, per il popolo, quelli che sono i patriarchi. Ma l'indicazione è quella di far vedere che quando tu sei attaccato al popolo, tu godi di questo io sono, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, non mi ricordo più già il nome, il Dio di Elia, e avanti. E nell'annuncio che fa Gesù è il Dio di Gesù, il Padre di Gesù. Allora, il nome di Dio esprime ciò che l'uomo di lui può sperimentare quando lo invoca. Quando, avendolo invocato, ne coglie la vicinanza e la sua potenza di liberazione e di favore. Non vi siete mai chiesti perché in molte circostanze noi supplichiamo e non veniamo esauditi? Avrete vissuto, no, situazioni in cui sembravano solo Dio mi può togliere e poi però non vi toglie. E perché? E credo che corrisponda sempre così, anche se per noi non è nemmeno semplice da digerire questo. Ma è che quando supplichiamo Dio, alla fine c'è sempre questa venatura. Noi vogliamo servirci di Dio per noi. Non è che noi ci affidiamo a Dio comunque perché sappiamo che Lui è davvero il nostro Salvatore, ma noi vogliamo servirci della sua potenza di salvezza per noi. Quando c'è questo passaggio, noi non veniamo mai esauditi. E c'è una bellissima espressione di Teresina del Bambino Gesù, che forse noi leggiamo in modo un po' troppo sentimentale, ma lei ha vissuto, anche se giovane, ma ha vissuto in modo drammatico la fede. E a un certo punto lei dice, no, che lei è come dire, io sono fortunata, no? Perché Dio mi ha sempre dato quello che desideravo. Ma se voi continuate, a un certo punto si corregge, dice, no, a dire la verità, mi ha sempre fatto desiderare quello che Dio mi ha dato. È un po' diverso. Allora, se tu desideri quello che Dio dà, vuol dire che tu hai posto davvero in Dio tutto il tuo cuore. Noi invece teniamo i nostri desideri e poi diciamo a Dio di soddisfarceli. Non è che noi apriamo il cuore a desiderare quello che Dio è disposto a darci. Perché quando il cuore è così, non può che vedere sempre Dio dalla sua parte, indipendentemente da quello che succede. Questa è la vera conversione. Allora, quel dire io sono colui che sono, no? In genere è sempre meglio interpretarlo al futuro. Io sono colui che sarò, cioè io sono colui che tu vedrai per te, che tu vedrai a favore di te. Io sono là con voi come voi vedrete. Io sono colui che tu vedrai quando invocandomi io ci sarò. Allude all'azione di Dio per noi, io sono colui che sono. Chi io sia, voi lo saprete da quello che farò per voi. Allora, il nome di Dio non rinvia semplicemente all'essere di Dio, ma al suo essere per noi. È quello che dicevo ieri a proposito di Tommaso: se Dio non è pronunciato come mio Dio, noi pronunciamo una parola vuota. E qui cogliete la profondità che ha la professione di fede di Tommaso, mio Dio, il Dio che ho scoperto essere dalla mia parte. Il Dio che ho scoperto essere pieno di pena per me, che peno. E c'è una bellissima espressione di Origene che a commento del nome di Dio dice: magari venisse concessa anche a me l'eredità di Abramo, Isacco, Giacobbe, e divenisse mio, il mio Dio, allo stesso modo che è diventato Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, in Cristo Gesù, Signore nostro. È l'esito della nostra preghiera. Che Dio diventi il mio Dio, come lo è stato Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio di Gesù. È soltanto in questo contesto che l'invito alla conversione si radica. Perché la conversione non è funzionale a che io faccia il bene, è funzionale a che io conosca l'amore del Signore per me. E questo, tra l'altro, se non ci fosse questo alla base della vocazione religiosa, mi dite cosa c'è alla base? Quando si parte da giovani, no? Mi ha chiamato Dio. E poi ho sentito una... ma mi ha chiamato Dio e alla fine devo sempre fare quello che mi dicono gli altri. Siete i superiori. Mi ha chiamato Dio, mi sono rimesso a Lui, però alla fine devo fare quello che mi dicono gli altri. Ed era una sorella che diceva questo. E c'è una punta di verità in questo, no? Dice, quando noi accettiamo in obbedienza di fare le cose, oppure chi ha la responsabilità di far fare le cose sta facendo passare il fondamento, questa fonte sorgiva della scoperta dell'amore di Dio, oppure è funzionale alle opere che dobbiamo fare. Siccome l'opera è buona, tu vai lì, fai questo, senza domandarsi, ma questa può percepire nel fare quella cosa che è radicata nell'amore di Dio per lei? Che sarebbe, penso che sia una delle difficoltà, ma anche una delle opportunità della vita religiosa attiva nel fare le cose, no? Le cose vanno fatte, è vero, ma la preoccupazione non è di fare le cose, è che le cose possano portare a che questa fonte sorgiva sia sempre sorgiva, cioè sia sempre buttante acqua fresca, sia sempre produttrice di vita. Non è stato una volta, e soprattutto la vita sono a posto. Ecco, questa sensibilità è quello che tiene desta la vivacità di una comunità, di un istituto, no? Della Chiesa. Ma non è scontato che questo sia. Ma il riferimento è sempre lì. Il convertitivi non riguarda le opere, riguarda la dimensione di fondo che vi permette di fare le opere. Però è facile nella vita che le opere poi assorbano, non solo assorbano le vostre risorse, ma che vi condannino al livello delle opere, cioè per fare un'opera ci vuole una competenza. Allora, tutto si gioca nell'essere competenti a fare l'opera, ma appena siete competenti a fare l'opera, dov'è la vostra vocazione? Dov'è quel supplemento d'anima di cui il mondo ha bisogno? Dov'è? Si perde. Però io ho il supplemento d'animo, me ne frego, vadano pure a rotoli le cose, non funziona neanche così. Quindi è sempre in rapporto al, se si coglie, convertitevi, applicatelo a tutto quello che fate dentro questo contesto e tutto parla. In questo senso capite che fare una cosa o fare l'altra è perfettamente secondario, non dico inutile, però secondario, assolutamente secondario. Perché il punto nevralgico non è cosa faccio, è da dove pesco, è come dire, da dove si irradia, è luce, potenza, come dire, chiamiamolo tra virgolette in senso generale, testimonianza. Però niente è scontato, eh? Niente è scontato. Oh mamma. Basta, basta, va. Credevo fosse le 9:30. Beh, allora basta, dai. Volevo far vedere, ma lo farò vedere oggi, dai. Anche se poi non finisco, avevo tutto un altro percorso, ma ho fatto solo un terzo, ma fa niente. Cioè uno dei suggerimenti è che, per esempio, voi prendete le parole, non so, di un brano di Vangelo, no? Oppure di un invito di Gesù, oppure in questo caso del Salmo, no? E poi mettetele in bocca a un personaggio che voi conoscete, non so, per esempio... pieno di gioia il mio cuore, per dire, no? Voi mettetelo in bocca, lo farò vedere oggi se riesco, all'adultera quando è perdonata. La risonanza è molto diversa. Allora, questo Salmo 102, no? Se invece di pronunciarlo voi, con la coda dell'orecchio interiore, voi sentite ripetere le parole e le mettete in bocca a Mosè, dentro questa rivelazione ogni frase suona diversa. Noi dobbiamo imparare a cogliere le sfumature delle parole che ci vengono rivelate, allargandole alle situazioni concrete di altri personaggi che noi vediamo descritti, no? Nella scrittura. E così la parola prende risonanze, fa vedere contesti e si mostra così concreta che parla al nostro cuore. Sono molte volte noi ripetiamo e scivola via, no? Se invece voi la mettete in bocca alle varie persone e poi state ad ascoltare, la parola è molto più densa. Un esercizio che faremo pomeriggio. Oh, ma non ho ancora lasciato spazio alle domande. Questo pomeriggio io farò, spero di fare un po' più breve, e poi dopo se volete fare domande, perché domani sarà troppo tardi, avete già la testa altrove. Non è così? Ho pensato male? Se ho pensato male ho fatto peccato, ma ho detto la verità.
Allunghiamo
qualche giorno. La che generosità.
Questo è
domande. Ah, ecco, vedi.